Buonasera, buon sabato. Siamo al penultimo incontro e credo che dobbiamo fare il punto con pazienza prima di affrontare la grande questione che è Leonardo, alla quale ci eravamo affacciati, no, la volta scorsa senza poter entrare. Però prima vorrei ricordare alcuni punti fondamentali sui quali spero che ci sia una comprensione, non dico un accordo. Anzi, se non c'è un accordo, benissimo, si può dialogare, eccetera. Ma che si sia capito, perché se non si è capito quello che è accaduto in questo percorso da von Humboldt all'intelligenza artificiale, eccetera, allora abbiamo difficoltà poi a capire che cosa c'entra Leonardo, che come vedrete è abbastanza disorientante per quelle che sono le nostre abituali maniere di esprimerci, di pensare, di scrivere, eccetera, eccetera. Allora ricordo due punti fondamentali sui quali vorrei appunto fermare l'attenzione di tutti noi. Ne avevamo già detto qualcosa in passato, ma il primo punto è la relazione tra organismo e ambiente, che sembra una cosa ovvia, anzi talvolta è trattata come ovvia. Penso a quelli che se la cavano dicendo c'è la natura, poi c'è la società umana, come se non fosse già la società umana che dice questa cosa. E allora su questo punto, a mio avviso, siamo di fronte ad un ingresso nella filosofia. Se stai fuori non sei nella filosofia, fai altre cose bellissime, ma certamente non hai capito niente della domanda filosofica. E la domanda filosofica si potrebbe anche riassumere con due termini forti in filosofia che sono di Husserl, ma anche di Heidegger, la lebendige Gegenwart, la vivente presenza, lebendige Gegenwart, e la Umwelt, il mondo circostante. Ecco, si tratta di un punto complesso, di una relazione, diciamo, costitutiva, che potremmo riassumere nelle espressioni corpo organico e mondo. Il corpo organico, diceva Deleuze, diceva bene come piega del mondo. E si tratta, vedete, di pensare non una cosa più l'altra, una cosa o l'altra, ma una cosa e l'altra. Ma pensare una cosa e l'altra non è semplice, cioè dobbiamo evidentemente renderci consapevoli di una duplicità costitutiva del corpo organico nel suo essere passivo e attivo e nel suo essere mondo. Ecco, ogni nostro sapere, questo era un punto sul quale abbiamo qualche volta insistito, ogni nostro sapere, anche quello che accade qui in questo momento, presuppone questa duplicità costitutiva. Accade sulla base di questa strutturale duplicità di corpo organico, passivo e attivo, che resiste agli accadimenti del mondo circostante. Corpo attivo e reattivo sulla base di una struttura ereditaria che da tempo esplora, da sempre esplora il mondo, diciamo così, e si espone in un cammino di prove ed errori, ovvero come noi diciamo di esperienze. Corpo esposto, corpo aperto al mondo, ma così anche, come dire, si potrebbe dire la prima protesi del vivente, il primo esporsi della lebendige Gegenwart dal momento in cui nasco e vengo tratto fuori dal ventre materno, il primo luogo di trascrizione, la trascrizione è il tema fondamentale del nostro, la geografia, no? Qui è una somagrafia. Quindi prima protesi del vivente, primo luogo di trascrizione, prima implicita mappa delle azioni possibili, e che saranno efficaci se lo saranno, mappa incarnata dagli abiti organici di risposta che sono disponibili a una creatura umana. Qui però noi abbiamo insistito tante volte, e riprendo questo tema appunto fondamentale, c'è una protesi particolare tra le varie protesi del corpo vivente umano, della lebendige Gegenwart, che è mondo e che accade nel mondo, come mondo, eccetera, eccetera. Ed è la protesi che noi diciamo sul piano del sapere, del linguaggio, dove tutto l'ordine delle esperienze, un po' alla volta si scrive, si trasferisce, si trasmette, creando una infinita possibilità di memoria, di immaginazione, di previsione. Insomma, è la questione che da Platone in avanti tormenta la filosofia, no? Dico cavallo anche quando il cavallo non c'è. Lo posso ricordare, lo posso immaginare, lo posso disegnare. Vedremo oggi cosa vuol dire lo posso disegnare. Lo posso proiettare nel futuro, eccetera, eccetera. Ecco, queste possibilità si rinforzano man mano che ulteriori protesi esosomatiche si associano. Quello che vorrei chiamare qui il cammino della cultura, il cammino della civiltà, il cammino dell'umanità tecnologica, in quanto l'umanità è tecnologica, ha una tecnologia fondamentale nel discorso comune, nell'accordo comune attraverso la vocalizzazione del gesto, ma poi vi aggiunge gli altri strumenti, come sappiamo, esosomatici, che rendono possibile la conoscenza strumentale. Conoscenza strumentale che è alla base di un problema ricorrente nella filosofia, l'oggettività, quella cosa alla quale sono affezionatissimi gli scienziati, no? Il mondo della fisica è oggettivamente quello che è. Sì, attraverso questo lavoro però. Cioè attraverso una storia, che è una storia del lavoro metodico svolto dalle culture del pianeta. Ed è lì che appunto si staglia il metodo scientifico moderno, da Bacone a Galileo, dove abbiamo quest'anno capito forse sempre meglio che la sua specialità è la previsione misurata. La previsione misurata. Resa possibile, diceva Cartesio, dalla Mathesis Universalis, che è qualcosa di più della matematica, come sappiamo, no? È un'algebra universale, è una scrittura universale, è un parallelo universale della collocazione, appunto, ogni punto nella sua umwelt. E questa è la vera scienza universale della modernità. Noi che abbiamo posto il problema in questo seminario della scienza universale. La scienza universale moderna è la Mathesis, la Mathesis di Cartesio, che iscrive l'ordo generalis degli accadimenti del mondo e nel mondo. Ecco, questa matematica universale è l'elemento decisivo per il metodo moderno. Non ci sarebbe metodo scientifico moderno senza la matesis cartesiana, cioè quello che con una terminologia galileiana possiamo chiamare la trascrizione matematica delle sensate esperienze. Avete presente delle sensate esperienze? Cioè la prima protesi, il corpo vivente organico, e la seconda protesi, la mathesis, la misura, la trascrizione matematica. Una matematica applicata che poi si applica agli strumenti esosomatici oggettivi, materiali, fatti di mondo, come il piano inclinato, come il pendolo, ai quali si applica la misura, appunto, no? E che incarnano oggettivamente la misura. Chi può negare la oggettività di questo risultato? È sotto gli occhi di tutti. Questa è una matematica applicata che gli antichi non conobbero, forse con qualche eccezione di Archimede, come si dice, che governa la logica degli esperimenti, cioè ispira tutte le macchine inventate ad hoc per misurare e per calcolare i fenomeni. Questo è il nostro mondo, il nostro grandissimo mondo, no? Il nostro grandioso mondo che è così potente da non poter essere ignorato da nessuno, neanche da altre culture, neanche da altre religioni, neanche da altre situazioni. Alla fine devono inclinarsi, devono assoggettarsi a questo modo di ordinare le cose nella logica, nella mathesis universalis. Naturalmente la cosa ha creato ipotesi fantastiche, come sappiamo. Galileo come se la spiegava? Perché noi tutto questo corso abbiamo cercato di spiegarcelo e ce lo spiegheremo ancora e sempre più tra questa e il prossimo incontro. Come se lo spiegava Galileo, il povero Galileo che era di fronte a questo stupore che l'applicazione della matematica alle sensate esperienze dava luogo ad una oggettività indiscutibile? E diceva perché la matematica è la lingua dell'universo. È la lingua di Dio, per dire così, no? È la lingua con la quale Dio ha creato l'universo. Naturalmente è una fantasia, no? È una mera fantasia, è una fantasticheria superstiziosa, ma comprensibile, no? E questo era il modo in cui da lì tirarselo. Ma ancora Einstein, vi ricordo, ancora Einstein. Mi dai conferma tu che sei uno specialista insegnante. Diceva. Non si capisce come mai la matematica applicata a delle cose che non sono matematiche funziona. Com'è che funziona? Mica è fatto di numeri questo tavolo. Se però vuoi conoscere oggettivamente questo tavolo, lo devi misurare, lo devi tradurre in un calcolo matematico-algebrico, insomma, in una matrice universale. La verità è che, come diciamo noi qui, la natura mondana, cioè fatta di mondo, dello strumento esosomatico, garantisce di per sé una sua universalità. E quella universalità lì è quella oggettività dei risultati validi per tutti gli umani che sanno usare quegli strumenti. C'è una pedagogia fondamentale, no? Quella che abbiamo imparato nella nostra epoca è la pedagogia dello STEM. Scienza, tecnologia, informatica e matematica. Se non sai queste cose, non conosci il mondo. Una oggettività, ovviamente, che una volta acquisita, attenzione, questo è un passaggio sul quale essere molto in chiaro, filosoficamente, una oggettività che una volta acquisita, come dire, rivolge indietro i suoi risultati. Faccio un esempio semplicissimo. Credo che in questa stanza nessuno dubiti, possa dubitare, abbia senso che dubiti del fatto che è la Terra che gira intorno al Sole, non è il Sole che gira intorno alla Terra. Bene, nel momento in cui questa costruzione è acquisita, questa cosmologia è sperimentata, è verificata, è strumentalmente esposta, spiegata, eccetera, la nostra naturale realtà, quindi anche prima si muoveva. Quindi anche quando eravamo nella situazione del Paleolitico e delle caverne sacre e mistiche, delle figure famose, anche allora la Terra si muoveva. Ecco, se voi ragionate così non avete capito. Non avete capito che non si tratta di questo. Che, per così dire, paradossalmente, questo non è vero. È semplicemente una nuova superstizione. Una superstizione non migliore di quella di Galileo, insomma, no? Tuttavia è anche, come dire, una reazione assolutamente comprensibile. Noi non abbiamo altro modo se non questo di comprendere il mondo. E semplicemente diciamo che se fossimo stati allora, questo modo di comprendere il mondo sarebbe stato valido anche allora, salvo che non c'eravamo allora. E questo è il punto fondamentale, salvo che non c'eravamo allora. Non solo, non è il solo. Bisogna aggiungerne un altro, che non saremmo qui come siamo qui, senza quell'allora, che ha due facce che noi abbiamo delle volte esemplificato con le parole memoria e ricordo. Noi di tutto ciò non possiamo avere memoria, noi abbiamo memoria dell'immediato che ci ha costituiti, abbiamo memoria di quello che abbiamo imparato al liceo, abbiamo memoria di quello che abbiamo imparato all'università, abbiamo memoria di quello che ci ha insegnato la vita. Ma abbiamo il ricordo. Il ricordo vuol dire non avere più il vivente, di cui però le tracce sono interpretate alla luce di quello che sappiamo ora. Capite? Questo passo è fondamentale. È quello che sappiamo ora, in quanto copernicani, in quanto einsteiniani, in quanto galileiani, in quanto noi siamo questo, soltanto per questo è possibile ricordare. E avere quindi anche l'illusione che quello che ricordiamo fosse una realtà vera anche allora, laddove il concetto di realtà, come vedremo in questi due ultimi incontri, è molto più complesso, evidentemente, è molto più complesso. Questa mentalità, sostanzialmente molto ignara dei suoi presupposti, molto diffusa nel comune buonsenso, come ovvio, e nel comune buonsenso scientifico, questa mentalità che noi stessi, no, come dire, istintivamente incarniamo, questo dogmatismo ci accompagna ostinatamente. È quello che Husserl chiamava il naturalismo. non ne siamo ancora liberati. E non so nemmeno cosa voglia propriamente dire liberarsene, perché, voi capite, non si tratta di andare verso una verità più vera, si tratta di andare verso un altro destino, che forse sta cominciando ad accadere qui. Questo dogmatismo che dice era vero così anche allora la Terra si muoveva, no? Come se appunto esistessero la Terra, il movimento. Di questo parleremo in particolare, di come lavora il linguaggio che crea questi, come dire, questi stacchi. Questi stacchi. Faremo a suo tempo, adesso è presto, ma faremo l'esempio che cosa fa lo scienziato che mi cura il cuore, che ne tira fuori un pezzo, lo sostituisce con un altro, ma sta trattando il cuore. O il cuore è già una selezione, già una sezione staccata dall'intero, staccata dalla storia, staccata dalla provenienza, staccata dalla Terra, staccata dal cosmo, staccata da Copernico. Certo, io posso ricostruirlo all'indietro, come vedremo, no? E funziona, perché non dovrebbe funzionare? Certo. Funziona, salvo che non può ricostituire mai l'intero da cui proviene. Cosa da ricordare per l'intelligenza artificiale. Ma chiudo questa parentesi che ci porta troppo lontano. Allora, noi dobbiamo considerare che alla base dei saperi che oggi diciamo cartesiani, eccetera, 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 sta l'immenso cammino delle umanità arcaiche, che mai avrebbero parlato di sensate esperienze, capite? Non c'è l'espressione sensate esperienze in un uomo del Paleolitico, che non considera l'intreccio incomparabile di scoperte materiali, di realizzazioni tecniche accompagnate da elaborazioni mentali, discorsive, molto spesso anche molto superstiziose, che sono la nostra vicenda. Noi siamo il risultato, il frutto di tutto questo cammino e la metamorfosi di questo cammino che genera l'umanità, per esempio, della fine del Medioevo, del primo rinascimento, aprendo la via, io dico così, poi su questo molto si sarebbe da discutere, aprendo la via alla desacralizzazione, quello che Max Weber chiamava la smagicizzazione del mondo. È quando si arriva al rinascimento, ragazzi, la smagicizzazione è già in cammino. Quello che noi diciamo spesso, riferendoci a Nietzsche, è già accaduto la morte di Dio. Sta morendo. Sta morendo non significa che noi sappiamo qual è l'esito di questo morire. Non è che questo vuol dire hanno ragione gli atei. È molto più complicata la cosa. Cosa succederà di tutto ciò? Non ne abbiamo la minima idea. Quante migliaia di anni ci vorranno per sopportare tutto ciò? Quante migliaia di anni ci sono venute per pa passare dal caverne paleolitiche al Rinascimento, centinaia di migliaia di anni, quantomeno decine di migliaia, 60.000, 80.000, sicure. E diamoci tempo, insomma, no? Prima di avere la presunzione di dire quindi è morto Dio, quindi le religioni se ne vanno, quindi diventiamo tutti atei e miscredenti. Boh, e cosa vuol dire? Abbiamo forse risolto qualcosa con queste espressioni? Non mi pare molto. Quindi questa logica scientifica certamente è potente, è attualmente il sapere più universale di cui disponiamo, l'unico che è effettivamente condiviso su tutta la Terra, volenti o nolenti, questo è assolutamente vero, che però questo stesso sapere non è in grado di giustificare se stesso. Cioè la perenne, come dire, il perenne resuscitare del filosofo rompiscatole, insomma. Come diceva bene Nietzsche, il problema della scienza non può essere risolto in maniera scientifica. Non può essere risolto, diceva più esattamente, sul piano della scienza. Il problema è riservato ad altri discorsi. Già Cartesio l'aveva capito, eh? Già Cartesio, al di là della matesis universale, metteva due cose. Vi ricordate la morale e la medicina? E oggi mettiamo la meccanica. Anzi, come vedremo oggi, a partire da Galileo, noi, da Galileo, da Leonardo, noi mettiamo la meccanica. Ecco, a questo punto esplosero nel nostro cammino immagini molto stupefacenti, che vi ricordo, sulle quali ritorno. Dicemmo, per esempio, sono al cartiglio 27, dicemmo, l'abito dipinge il mondo. Ci stavamo preparando il terreno, è chiaro, no? E ancora, noi siamo sempre nello spettacolo del mondo. Vorreste negarlo? Non siamo qui nello spettacolo del mondo, nello spectaculum. C'è questo spettacolo, c'è questa recitazione collettiva. Si può dire così, si può dire in un altro modo, ma certamente dire così è comprensibile. Ma che cosa comporta ciò? Cosa vuol dire che siamo nello spettacolo del mondo? Voi capite che è un'espressione paradossale. È tanto come dire condivisibile, impossibile da confutare, e dove vuoi essere se non nello spettacolo del mondo? Quanto è quasi impossibile spiegarla, cioè come, cosa sei? Un seme, una pianta, cosa sei? Il mondo è quindi ciò in cui noi siamo e ciò che è in noi. Voi capite? Ecco la relazione di cui parlavamo poco fa, quella capacità di stare sulla E. Perché la O è inabitabile. Noi siamo sulla E nel senso che siamo nel mondo, nello spettacolo del mondo, perché il mondo è noi, in noi. Si manifesta cioè come orbis pictus. Orbis pictus se faccio così, orbis pictus se dico così, orbis pictus se disegno così. Il maestro di questo è stato Leonardo, che ha capito tutto questo. In una maniera vertiginosa e stupefacente. Quindi ogni movenza, ogni sguardo che facciamo è orbis pictus, ma accade nell'orbis pictus. E in queste espressioni prende quindi corpo il grande tema del doppio. Del doppio come supporto. Del doppio come mappa. Come luogo di raffigurazione. Ma noi sappiamo quest'anno come dobbiamo esprimerci, come geografia, come habitat di quell'uomo, di quell'animale che non ha un luogo preciso, ma li ha tutti, che è dovunque in nessun luogo, vedete come la teologia salta fuori, che è dovunque in nessun luogo, che dovunque è quadro e dovunque è figura. E questo tema del supporto ci ha impegnato parecchio e cerco di riassumerla qui, già era stata delineata nel cartiglio 28, che procedeva per libere visioni, qui lo riassumo, il che non significa che il riassunto lo sostituisca, cioè un cartiglio va guardato appunto, è un orbis pictus, ci devi camminare dentro, lo devi scoprire via via. Devi aggiungere le tue notazioni, esattamente come faceva Alexander von Humboldt, no? Che guardava, descriveva, disegnava, calcolava, misurava, diceva. Ecco, questo riassuntino che facciamo qui lo ridurrei a questo. Siamo nello spettacolo del mondo, siamo transitori interpreti del mondo, transitanti interpreti del mondo. Siamo assegnati allo spettacolo della vita e della morte e il suo insostituibile punto di partenza è quello che dicevo prima, la lebendige Gegenwart, la vivente presenza del mondo in noi e noi nel mondo. E la E non si scioglie, la E rimbalza, la E oscilla, diciamo meglio con una parola che abbiamo imparato anche dal seminario delle arti dinamiche, la E è un ritmo. È un ritmos, è un di nuovo che non era come prima, è un come prima che però è di nuovo. Quindi si tratta del transito mobile, del supporto provvisorio sul quale si depositano i segni del mondo. Depositi che sono veri e propri precipitati di mondo. dove il mondo precipita in un cunicolo, si potrebbe dire, no? In un gorgo, diceva Florinda Cameriera, in un gorgo perché è come un punteruolo che scende, 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 non si ferma mai. Vado di qua, allora vado di là e quindi vado di qua. Per esempio, il corpo percettivo in azione, con i suoi doppi, quadri, figure, schemi, disegni, proposite, vedute. Questo è il corpo in azione, no? Che prende la mira, guarda in prospettiva, vedremo cosa dice Leonardo dalla prospettiva, guarda in prospettiva, disegna luoghi, prossimità e lontananze, acquisizioni e perdite, memoria e oblio, continuamente a ragion veduta, dicevamo, che è un'espressione molto a ragion veduta. Non ha ragion veduta perché ha ragione la ragione, ha ragion veduta perché la ragione vede. È la visione, come impareremo oggi molto meglio. Allora facciamo l'esempio di due quadri. Qui ci sono due quadri, quadri proprio, quelli che si appendono al muro. In uno c'è il disegno di un occhio, nell'altro c'è scritto occhio. Sono entrambi quadri del sapere. Sono un modo in cui il sapere si fotografa, si declina, si iscrive, si supporta, si dà a vedere, si evidenzia. Quadri del sapere che sono soglie sulle quali si scrive una vicenda sterminata. Sterminata. Per arrivare a disegnare questo occhio abbiamo dovuto appunto lavorare in fondo delle caverne nel buio con le torce. Gli abbiamo cominciato a imitare i corpi, forse lì, forse prima, forse altrove. Certamente non si nasce già sapendo disegnare un occhio. Quindi è un quadro del sapere che ha una sterminata storia alla sua base, ma non volete dire altrettanto della parola occhio? Oh, la parola occhio. La sterminata storia della parola occhio, da quando i primi grugniti degli esseri umani, così ce li figuriamo noi nella nostra fantasia superstiziosa, i primi grugniti cominciavano a collaborare, gesto vuol dire questo insieme, vuol dire una risposta comune alla quale ci abituiamo, ci adattiamo previsionalmente, se tu attacchi di là io attacco di qua. Senza tutta questa vicenda sociale, naturale, economica, geografica, quando mai avremmo avuto la parola occhio? Perché per avere la parola occhio, che è uno dei lemmi del dizionario italiano moderno, ci vogliono miliardi di espressioni, devono essere trascorse e sono tutte lì, silenziose, implicite, dietro non si fanno vedere, ma ci sono. Questo miliardo di espressioni. Come si è detto, occhio in tutte le comunità, in tutte le umanità, in tutte le epoche, con tutti i significati annessi e connessi, con tutte le fantasie, le immaginazioni, come dicevamo prima. Ecco, qui si iscrive una vicenda sterminata in questi transiti. Vediamo il mondo. Sto dicendo una cosa enorme, no? Nell'occhio disegnato, nella parola occhio, noi vediamo il mondo, ma vediamo con l'occhio, vediamo con la parola. O il vedere in qualche modo, dico male, ma in qualche modo per poterci intendere, viene prima. Ma come dicevano i narratori della foresta equatoriale, prima dove, prima come, prima quando? Questo è un prima di ogni prima. È un vedere che non potrebbe realizzarsi senza l'occhio, che non potrebbe realizzarsi senza la parola occhio, ma che è altra cosa dall'occhio, che è altra cosa dalla parola occhio, che viene prima. O forse dire prima è un arbitrio. Dovremmo dire che è già sempre avvenuto, che è già sempre qui. Che i quadri del sapere nascono, diciamo così, in una biografia di fantasmi. I fantasmi anche per un'altra ragione sulla quale ora non insisto molto, ma che avrebbe, meriterebbe una lunga conversazione tra di noi. Quella galleria di fantasmi, quella biografia fantasmatica che è la visione della morte, la visione dei morti. Diceva Rilke, il grande poeta, cosa saremmo noi senza i morti? E gli antropologi sanno benissimo che le tombe sono il primo segno antropologico. Dove ci sono tombe sono stati esseri umani, che hanno inumato ossa, che hanno inumato carne, che hanno sepolto, che hanno esposto, che hanno dato da mangiare agli animali, che hanno celebrato, cantato, danzato, colorato. Quindi la sepoltura come segno primordiale, come testimonianza primaria della pratica del ricordo. Attenzione che mi sto esprimendo in maniera precisa, come pratica del ricordo di una cosa che non c'è più, che non tornerà mai più e perciò è ricordata. Ricordata nei segni della tomba, nei segni, come dire, dell'antropologia fondamentale, che sono i primi segni, sono i primi fantasmi dell'umanità, no? Le prime presenze assenze. O anche come dicevano molto bene i testi che studiamo un anno della Sapienza Hindu, la casa originaria. La casa originaria dell'uomo, come vedete, è ambiguamente duplice. La casa originaria è il ventre materno, che è il ricordo perduto per sempre, nel quale non si ritorna mai più. Ma la casa originaria è anche il mondo, ovviamente, no? Anche la terra nella quale tu sei inumato, e anche la terra alla quale sei restituito, come si ama dire. C'è tutta un'antropologia, no, qui in cammino. Ecco, se noi guardiamo la figura di un occhio, guardiamo questa sterminata storia, capite? Guardiamo la storia di un animale che ha riconosciuto i suoi morti, che ha visto il morto. La portata di questa visione ovviamente è inesauribile. Potremmo dire che l'ordine vivente, quella lebendige Gegenwart di cui dicevamo prima, ha nel ricordo celebrativo dei defunti la sua continua metamorfosi. Continuamente porta con sé il ricordo perduto di una vita perduta, ma celebrata, di una vita perduta, ma danzata, ma ritmata. Cioè detta, cioè disegnata, incorporata, incarnata. Io mi inchino in segno di reverenza di fronte alla tomba, come fa il Presidente della Repubblica quando va a mettere le mani, ricordate, milite ignoto, no? Ecco, questo accadde per esempio all'antica Europa di fronte all'invasione delle grandi migrazioni. Questo è accaduto tanti secoli fa, alla grande cultura classica, quando cominciarono ad arrivare i barbari, no? Ma i barbari erano i portatori dei loro morti, i viventi portatori di quelli che loro chiamavano i loro dei. E si è dovuta fare una grande metamorfosi, una grande, come dire, commistione, i nostri morti, i loro morti. Beh, non siamo di fronte ad una medesima esperienza oggi di migrazioni infinite, dei loro morti e dei nostri morti. È chiaro che si sta costruendo una nuova casa e una nuova tomba. I fili si intrecciano e la rete è sovrana ovunque. Perché è vedere il morto, come si sa, non è certo una cosa che scopro io, che è vedere il morto è la visione che ci fa umani, che ci rende umani, che ci dà un oikos, una casa, che è un'attualizzazione del passato nel futuro. È così che il vedere, e non stiamo sottolineando questo aspetto a caso oggi, è così che il vedere emerge come lo strumento primario del sapere. Theorein, no? Theorein. La filosofia è teoretica. ma questo già nella nostra grande tradizione mitica. Le dee sanno perché hanno visto. Le dee hanno visto tutto, sanno tutto. Già, ma anche internet ha visto tutto. Siamo di fronte a cose sconcertanti, no? Il vedere come strumento primario del sapere, il sapere come aver visto. E con Platone il Seorein, come sapete, acquisisce il primato del sapere come visione speciale, superuranica dell'anima. Dell'anima nella sua vicenda superuranica, cioè in quel prima che non è il prima, che non è dopo, che è sempre. Questa visione di ciò che nasce e muore nella physis, cioè la visione dell'anima teoretica di Platone, vedendo dall'aver visto l'iperuranio, vede la vita e la morte. Attenzione, non è la physis dei cristiani, non è la physis creata. La physis creata però si ricorderà di questa grande tradizione e abbiamo quindi tutto un nuovo capitolo. La fede cristiana si intreccia con la metafisica greca e con la teologia. C'è una ricapitolazione del passato. Una ricapitolazione del passato che è lo zoccolo del futuro, che è sempre lo zoccolo del futuro. E in questa vicenda, come tutti sappiamo bene, in questa vicenda pagano-cristiana, che siamo noi, che siamo il nostro Occidente, esplode la grande, grandissima vicenda di Aristotele. La terribile vicenda. Il grande Aristotele è la rinascita in Occidente che produce una rivoluzione niente affatto pacifica, una rivoluzione complicatissima. Quando si scoprono i testi di Aristotele, grazie agli arabi, grazie ai grandi traduttori della Spagna e della Sicilia, quando si impara cos'è la scienza antica, la teologia, la filosofia, la dialettica, accade uno sconquasso nella tradizione cristiano-platonica, diciamo così. Uno sconquasso che va per le strade. È la ribellione parigina delle arti minori contro le arti maggiori. Le arti minori vanno per strada contro la volontà di Stefano Tempier, che è il vescovo di Parigi di quel tempo. E si può dire tranquillamente che da qui in avanti comincia quello che noi chiamiamo il cammino delle due culture. Le arti minori, le arti tecniche, le arti artificiesi, artificiali, e dall'altra parte la teologia, la filosofia, la morale, l'etica, la religione. E allora qui accade un miscuglio incredibile. Studiare questi periodi, andare dal 1100 al 1500, è una roba da male. Purtroppo lo studiamo poco, no? Ai licei si studia poco tutto ciò. Mentre è decisivo, è assolutamente quello che siamo diventati noi, è quello che ha reso possibile che diventassimo noi. Accade una cosa incredibile, che accanto alla filologia umanistica, c'è questa grande rivoluzione della filologia umanistica che si inventa il passato. Non c'è mai stato il passato. Il passato c'è per l'umanista, per colui che impara a leggere greco e latino, che riscopre i documenti del passato, del suo passato, che quindi ridà voce, ridà, come dire, realtà a un mondo che era sopito, non dico dimenticato, che sarebbe troppo, ma sopito sì, nella grande, come dire, ignoranza del primo Medioevo, in cui soltanto dentro i conventi si salva la cultura, fuori non c'è nulla. Ma quando le arti minori scendono in piazza, diciamo così, e la filologia umanistica però fa la sua operazione di revisione, del riesumare il passato, rinascita e invenzione dell'antico, questo l'ha detto molto bene la cultura tedesca dell'Ottocento, l'umanesimo fu una invenzione dell'antico. Ovviamente, mica che l'antico sapeva di essere antico. Bene, mentre accade tutto ciò, si svolge progressivamente un'altra rivoluzione. Noi siamo i figli di questi scoppi, di paralleli, incompatibili e compatibili. La rivoluzione che dice una cosa semplicissima, adesso capite perché l'ho fatta così lunga sin qui. Una rivoluzione che dice una cosa semplicissima, che il Seorei, diciamo così, non è, come dire, il vedere dell'anima, ma il vedere del segno, è il vedere del disegno, è la nuova sapienza degli ingegneri, è la nuova sapienza degli artisti, è la nuova sapienza dei pittori, è la nuova sapienza delle botteghe d'arte, dove si fa di tutto, le botteghe d'arte mica si fanno solo i quadri, si fa di tutto. Tutti gli oggetti del vivere civile. È il nuovo mondo degli artigiani e dei banchieri. E questa sapienza nuova intreccia fili complessi, intreccia fili antichi. Alla sua base c'è una rivoluzione, per esempio, che non sarebbe accaduta senza il cristianesimo. Anche il mondo antico non ha avuto questi ingegneri. Con tutto che il mondo antico ha costruito cose, ricordavamo l'altra volta, no? Immense, acquedotti, città. Non ne ha avuto bisogno perché c'erano gli schiavi, perché il lavoro era fatto dagli schiavi. È stata, come dire, la rivoluzione cristiana che ha cancellato gli schiavi, che ha trasformato lo schiavo, il suddito, in un cittadino. Sono i comuni, i liberi comuni, dove ci sono cittadini con maestranze laiche. La morte di Dio avanza. Di pari passo vanno i commerci con l'Oriente, le imprese marinare, l'imporsi del valore dei capitali, del denaro moderno. Su tutte queste cose dovremmo riflettere, forse rifletteremo l'anno prossimo. Un cammino sterminato che viene da un passato sterminato, ma che, come dire, trasforma radicalmente la vita in Occidente. Ed è così che le arti minori hanno vinto la loro battaglia, che hanno diffuso la specializzazione dei saperi, che hanno diffuso le specializzazioni delle culture. Nasce la fisica con Galileo, l'algebra, la medicina con Cartesio. Si mette in moto il rivoluzionario cammino che culminerà nella stagione dell'illuminismo, che noi abbiamo studiato attraverso, appunto, con Humboldt, il capitalismo, l'industria, sino all'informatica. Ma accanto a tutto ciò, appunto, accanto alla rivoluzione umanistica, accanto alla rivoluzione tecnologica, già nel 300 si avvia un'altra storia. Un'altra storia che intreccia il nuovo e l'antico, la strada dei nuovi ingegneri, la strada nella quale la figura è più importante della parola, nella quale la figura sostituisce la parola. O, quando va bene, si accompagna la parola, ma la parola diventa schiava, serva. È la figura che padroneggia la visione, l'essere in un orbis pictus, appunto, no? La parola è semplicemente un commento, è una elencazione, diciamo così, di aspetti secondari. Ecco, l'abbiamo ricostruito, ne abbiamo ricostruite le trappe principali, le trovate tutte riassunte nel Cartiglio 30, da Guido, da Vigevano a Leonardo. E adesso dobbiamo andare a Leonardo. Se tutta questa premessa, come dire, ci ha aiutato, se tutta questa premessa è comprensibile, no? Non sto dicendo certo condivisibile, ma comprensibile, cioè si capisce che cosa stiamo dicendo, si capisce che cosa abbiamo sin qui fatto e perché lo abbiamo fatto e che cosa resta da fare. E perché questo strano procedimento, diciamo così, a singhiozzo? Abbiamo fatto von Humboldt, quindi fine del Settecento, prima dell'Ottocento, e poi siamo andati all'intelligenza artificiale, all'informatica. E adesso torniamo indietro Leonardo. E dovremmo riflettere su questo cammino, diciamo così, tipico cammino del faccio un passo avanti e ne faccio uno indietro. Come ci avviciniamo a Leonardo? Naturalmente qui io non vi mostrerò nessuno delle famose pagine delle scritture di Leonardo. Se voi andate su internet, vedete che il codice atlantico, ne vedete a centinaia, cioè il codice atlantico è là in cima, tra l'altro. Noi non ci occuperemo di queste cose qui, perché ci occuperemo della parte del testo, per delle ragioni che saranno chiare mentre procediamo. E abbiamo due riferimenti bibliografici importanti. Uno è un volume miscellaneo di vari autori, coordinato da Daniel Arras del 2003, un libro meraviglioso, troppo grosso per portarlo qui, che ha il titolo Leonardo da Vinci, Le rythme du monde, il ritmo del mondo. È un libro stampato in Cina, con una, diciamo così, arte veramente straordinaria. L'altro invece è una raccolta di scritti molto importante, scritti scelti, a cura di Anna Maria Brizio, l'autore della UTET di Torino, il primo anno è il 1966, poi ha avuto varie ristampe. La volta scorsa già ci soffermammo su una frase di Anna Maria Brizio che è fondamentale, che qui ci fa da, come dire, viatico, che ci mette per strada. La riprendo. Parla dei fogli di Leonardo. I codici leonardeschi, appunto, no? E dice, ma se voi esaminate questi fogli, a parte le figure, che sono sempre una parte rilevantissima e meravigliosa, è essenziale, ma se voi guardate il testo, non c'è nel testo di questi fogli nessun ordine. Non c'è nessun ordine apparente, non c'è nessuna, diciamo così, continuità di argomenti. C'è un continuo salto da un tema all'altro. Ci sono figure, proposizioni varie e disparate. C'è l'appunto di vita quotidiana. C'è il promemoria, c'è il ricordo di un fatto, c'è l'enunciazione di un teorema, c'è l'osservazione di un fenomeno naturale, c'è un calcolo, c'è una favola, c'è un motto, c'è una precisa dimostrazione che si inserisce con nuovi argomenti che feconderanno in futuro. C'è tutto questo insieme, tutto lì. In questo caos, in questa molteplicità, dice la nostra Maria Brizia, gli innumerevoli disegni dei suoi manoscritti accompagnano il testo, testimoniando la mai intermessa unità di ritmo. Ah, che frase meravigliosa! Cioè, quando noi guardiamo un foglio di Leonardo, che raccoglie tutte queste cose incredibili. Stamattina ho mangiato pesce, no? Ma anche come fatto la coda degli scoiattoli. Va così, va così. Oppure un teorema di matematica che lui cerca di risolvere, se non riesco a risolvere questo maledetto problema, questo teorema. C'è tutto questo e poi c'è un disegno. Bisogna vedere tutto questo come un'unità di ritmo. Ecco, è quello che io cercherò di fare oggi. Se ci fossimo già capiti, potremmo andare subito a casa a guardare Leonardo. Ma in realtà è molto difficile che io riesca a esprimere questo punto. C'è un'unità di ritmo in questo maledetto foglio dove c'è di tutto. E perché? Cosa vuol dire unità di ritmo? Di quale ritmo? Per esempio, in uno dei fogli che commenta la nostra Brizio, Lui, Leonardo, scrive così. Cominciato in Firenze, in casa Piero di Baccio Martelli, AD, 22 marzo 1508. E questo fia un racconto senza ordine, tratto di molte carte, le quali io ho qui copiate, sperando poi di metterle per ordine agli occhi loro e ai locchi loro, secondo le medesime e le materie di che esse tratteranno. E la Bricio dice: devi capire il ritmo di tutto questo. Dice precisamente: gli innumerevoli disegni dei suoi manoscritti accompagnano il testo, testimoniano la mai intermessa unità di ritmo, il suo segno ha la qualità immateriale di un atto mentale. Il suo segno ha la qualità immateriale di un atto mentale. Ogni cosa a cui si rivolge capita entro il proprio ritmo, accade e ti capta entro il proprio ritmo, ogni cosa che accade. Il suo segno è la qualità materiale, immateriale di un atto mentale. Quindi il ritmo che unisce tutte queste cose e che la Bricio invita a tener presente è un atto mentale, è un atto figurativo. È un atto descrittivo, è un atto iscrittivo, è un frammento di vita. Adesso forse ci capiamo, è un frammento di mondo. È la stessa cosa. È il frammento di mondo che accade qui a D 22 marzo 1508, è a tanti fogli qui. Ho cercato di fare dei riassuntini, rimettere a posto le cose, ma le cose non si possono rimettere a posto, sono così. No. Il rimettere a posto è un nuovo disordine, è l'ordine di un nuovo disordine, è il ritmo di una nuova, di un nuovo approfondirsi, incunearsi e inoltrarsi e insearsi. Ecco il foglio supporto della scrittura della vita e del sapere profondamente compenetrati, così potremmo descrivere questa prima. Primo tocco, il foglio supporto della scrittura della vita e del sapere, della vita e della morte, come sappiamo, e del sapere, profondamente compenetrati nel loro strutturale e, non o. Autobiografia e foglio mondo, noi potremmo dire foglio mondo impossibile. Cioè, cerchiamo di capirci bene. Il foglio leonardesco è il supporto in cui precipita l'orbis pictus, no? L'essere noi sempre nello spettacolo del mondo. Quello spettacolo del mondo che è lui che in questo momento iscrive questo mondo nel precipizio di questo foglio. Ma nello stesso tempo il precipizio di questo foglio non è altro che una futile cosa del mondo. Voglio dire di più, è una futile vita del mondo. È la mia vita che transita. È la mia vita a D 22 marzo 1508, che può rimanere solo nel ricordo perché è perduta per sempre, perché transita per sempre. E qui abbiamo, come dire, autobiografia, foglio mondo, ma da dove stiamo venendo? Allora si capisce un po' meglio questo nostro curioso procedere per recedere. Ma noi veniamo proprio dalla scienza visuale di Humboldt, no? Humboldt queste cose a suo modo le aveva capite, più che capite, le aveva messe in opera. Humboldt faceva, dava occhiate. Disegnava prospettive, dava precise misurazioni, testimoniava dell'immagine di una natura fuori di lui, anche come rete interconnessa assieme a lui. Diceva bene la Canadelli, vi ricordate che avevamo usato come uno dei suoi interpreti. Disegna la precisa misurazione per trasmettere l'immagine di un'unica natura. di un'unica natura come rete interconnessa. Questo è bellissimo della Canadeglia. Un'unica natura, una, la natura che accade qui, precipita qui, in queste righe scritte da von Humboldt. Ma questo precipizio, diciamo così, della natura, di questa unica natura, è una rete. È una rete infinita, sterminata. Una rete che non ha prima e poi, perché accade tutta qui in un fuori tempo. Dice ancora Labrizio. Tutti i passi, in cui la fantasia di Leonardo si perde a rievocare le trasmutazioni che sono avvenute in passato sulla Terra. Notate, questo è meraviglioso. È vero, ce ne sono infiniti di passi così. Tutti i passi in cui la fantasia di Leonardo, il ricordo, la fantasia di Leonardo, si perde a rievocare le trasmutazioni del suo, che sono avvenute in passato. Continuamente Leonardo è un antropologo del passato, è un paleoantropologo, che sono avvenute in passato sulla Terra e senza posa nei secoli continueranno. Sono, dice Brizio, di una grandiosità che naufraga nell'eternità. E ha ragione. Ha detto proprio bene. Queste storie dell'uomo che Leonardo chissà da dove le prende, dove le appunta, legge di qua, legge di là. È un lettore sterminato, un ignorante totale, tutte e due. Non è certo un filologo, non è certo un umanista, è un uomo senza lettere. Ma quanti che ne ha letti di lettere, no? E che ricostruisce questo passato, poi ne vedremo qualche cenno. E questa sua visione naufraga nell'eternità. Certo, nell'eternità del senza tempo che qui è, dell'essere mondo della lebendige Gegenwart, lui è la lebendige Gegenwart che ricorda tutto questo e che lo trasmette in un ritmo che è pensiero, pensiero immateriale, che si fa materia, che si fa figura, che si fa parola. Qualcosa di verticale, dirà anche la Brizio, qualcosa di vertiginoso. È vero, i testi di Leonardo sono vertiginosi. E adesso ne faremo esperienza. Oggi ne facciamo esperienza con pazienza. Io direi che potremmo fare una pausa qui. E poi ci buttiamo nel gorgo. Compagnia su. Scusi.